Una chiave di lettura.
Ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto nei nostri studi Luis Badiglia Morales della Radio Vaticana, che come ogni venerdì mattina a quest'ora ci commenta il fatto del giorno. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
E il fatto del giorno di cui parlano tutti i giornali oggi è proprio il discorso definito storico praticamente da quasi tutte le parti a livello internazionale, lo storico discorso pronunciato ieri dal presidente americano Barack Obama, rivolto al mondo arabo e islamico, che come scrive oggi l'Osservatore Romano si è spinto al di là delle formule politiche, evocando comuni interessi concreti in nome di una comune umanità. Allora, è davvero di una portata storica questo discorso, tra l'altro densissimo e ricco di argomenti, Luis.
Ah, ma certamente è un discorso storico, come le stesse stampa statunitense in queste ore sottolinea. Addirittura viene collocato al quarto posto fra i quattro discorsi presidenziali nell'ultimo secolo di storia americana come più importante, ricordando quello del 31 del presidente Roosevelt, dedicato tutto alla crisi di allora, alla paura, dove disse quella famosa frase quasi profetica: chi volendo garantirsi la sicurezza è disposto a rinunciare alla sua libertà non merita né la sicurezza né la libertà. Quello del 31. Poi c'è quell'altro, il 61, Kennedy, alle porte del muro, la famosa frase «anche io sono un berlinese», e poi c'è un altro preso il muro nel 67, quello del presidente Ronald Reagan. E il quarto fra questi testi o interventi storici sarebbe proprio quello di ieri del presidente Obama. Perché è storico anche, oltre a questo dato, per così dire, storico-statistico, perché è una svolta completa, totale, radicale. La grande carica simbolica del discorso, al di là poi del contenuto, lo vedremo, è proprio il fatto che rappresenta e comunica e ha comunicato in modo molto vivo e dinamico ieri un completo cambiamento, una vera rottura per quanto riguarda l'atteggiamento statunitense nei confronti del mondo musulmano e il mondo arabo, perché Obama ieri ha parlato ai popoli arabi, 400-450 milioni nel mondo, ma soprattutto al miliardo quasi e mezzo di musulmani. Questa è la realtà e da qui dobbiamo partire.
Si è parlato, come si diceva, di molti argomenti, dalla lotta all'estremismo, alla questione israelo-palestinese, al nucleare iraniano, si è parlato di libertà religiosa, di diritti delle donne, di sviluppo economico. Grande interesse riportato dai mass media per la situazione israelo-palestinese.
Sì. Tu nella tua rassegna stampa poc'anzi hai sottolineato più o meno tutti gli argomenti di questo discorso, che sono sostanzialmente 7, e lui li ha elencati quasi come un professore, 1, 2, 3, fino ad arrivare all'argomento 7, al tema 7. Mi interessa a me soprattutto capire da dove nasce questo discorso, perché non è una cosa campata in aria. Certo, è un discorso che ha avuto un grande contenuto retorico, ma dove la retorica è al servizio dei contenuti, quindi una retorica gradevole, perché non era una retorica vuota,
fine a se stessa,
snaturata. Era un modo splendido di comunicare cose concrete, idee, prospettive, convinzione e via dicendo. Questo discorso nasce innanzitutto dal fatto che la svolta veramente si verifica nel momento in cui viene eletto Obama. E Obama viene eletto con una campagna elettorale in cui lui, onestamente, chiaramente, come tra l'altro ha detto ieri, la verità in politica deve essere la stessa in privato che in pubblico. E durante la campagna lui si era allontanato e aveva rotto con i cosiddetti AIPACS, cioè con quella parte degli ebrei americani che negli ultimi anni si erano molto associati quasi in modo simbiotico alla destra israeliana. Ieri il presidente Obama, tra l'altro, non è che ha parlato contro Israele o non ha difeso abbastanza Israele o ha criticato Israele. Ha parlato, quando ha criticato in modo abbastanza sincero, l'attuale governo di Israele, quindi nulla, come è stato detto secondo me erroneamente, contro Israele. Nelle parole del Presidente c'erano dei cenni critici alla politica attuale del governo israeliano, che è una cosa ben diversa, certo, del popolo israeliano. Allora, c'è questa rottura durante la campagna e quindi, siccome poi quella parte continua a sostenere in gran parte l'attuale governo Netanyahu-Lieberman, e non ha avuto una grande accoglienza in questo settore dell'opinione israeliana né quella statunitense, ma ci sono altri due elementi. L'altro è che il segretario generale della Casa Bianca, Mr. Rand, è un ebreo americano, che ha grande influenza sul pensiero del presidente Obama. E infine una consulente importantissima, che secondo me in questo discorso è decisiva, è una egiziana, la signora Dalia Mogahed, che tra l'altro è emigrata dall'Egitto negli Stati Uniti solo 5 anni fa. Attualmente lei è capo del centro Gallup per gli studi musulmani, e ha fatto, insieme con un italo-americano di nome John Esposito, ha fatto un sondaggio alcuni mesi fa nel mondo musulmano, molto accurato, ritenuto lo studio più approfondito sulla realtà del mondo musulmano, e si vede che i risultati di questo sondaggio si trovano nel testo del discorso del presidente, perché lì si è scoperto che, e chiudo qua questa risposta, che solo il 7% dei musulmani nel mondo può essere associato a comportamenti estremisti, dove per estremismo si intende coloro che plaudono l'attentato alle Torri Gemelle, cioè che sono sostenitori di Al-Qaeda. Oltre il 70% dei musulmani è critico nei confronti degli Stati Uniti. E qui viene la cosa importante, ma non per questioni religiose, ma bensì per questioni politiche, perché ha una percezione politica del comportamento degli Stati Uniti che lo mette in difficoltà o che lo mette in contraddizione. Ecco perché ieri Obama ha sostanzialmente toccato e dato risposte ai problemi politici che ci sono fra gli Stati Uniti e il mondo musulmano.
Delle critiche tiepide giungono dall'Iran.
Secondo me l'Iran è completamente spiazzato, non sa che cosa dire. Un po' come è stato spiazzato il governo israeliano, che ieri ha fatto un comunicato rituale dicendo che si trattava di un discorso molto importante e che si augurava che servisse per un futuro di pace con il mondo arabo e il mondo israeliano, e non ha detto niente altro. Forse nelle prossime ore ci saranno prese di posizione più concrete. Con l'Iran succede più o meno lo stesso, sono spiazzate. La teocrazia iraniana non sa come reagire, perché è caduto il nemico con il quale loro si sono sempre sostenuti. Tra l'altro a pochi giorni votano in Iran, e la campagna del presidente attuale dell'Iran si basa soprattutto sul fatto che gli Stati Uniti sono nemici. Allora, quando il presidente degli Stati Uniti le dice a loro: noi non siamo nemici, vogliamo collaborare, addirittura per quanto riguarda il nucleare voi avete diritto ad averlo per scopi civili, ma non avete il diritto e non lo permetteremo, perché non è che Obama sia stato morbido nelle cose più delicate, non ha usato la minaccia militare, non ha usato le sanzioni, però nel suo linguaggio è stato molto chiaro: gli Stati Uniti all'Iran non le permetteranno mai l'uso del nucleare per scopi bellici, lo permetteranno e lo sosterranno se è per uso civile sotto il controllo dell'Agenzia Atomica dell'ONU. Chiarissimo. Allora la teocrazia iraniana non sa come rispondere.
Per chiudere, Luis, quanto c'è in questo discorso del messaggio che la stessa Chiesa va diffondendo su questi temi così cruciali a livello mondiale?
Io trovo che il testo, il discorso, il modo di dirlo, le citazioni bibliche, coraniche, del Talmud e via dicendo che ha fatto Obama ieri consentono, e soprattutto l'impianto generale, consentono di concludere che c'è parallelamente una grande sintonia, che tra l'altro sottolinea, come hai tu fatto poco fa leggendo alcune frasi, l'Osservatore Romano, l'organo di stampa della Santa Sede, e prima di tutto è stato il portavoce della Santa Sede Federico Lombardi ieri, che appena concluso il discorso ha potuto dare subito una interpretazione, una lettura più che positiva di una cosa Mi pare che tu ce l'hai le parole lì.
Ha detto padre Federico Lombardi, è un intervento molto importante e significativo che può dare un nuovo impulso alla pace. Vi è una forte sintonia tra la Santa Sede e la Casa Bianca, specie per il no allo scontro tra civiltà e alla proliferazione nucleare.
Allora, se tu fai memoria locale, mente locale rapida, trovi Benedetto XVI qualche settimana fa in Terra Santa. Adesso trovi il presidente Obama. Tra l'altro, mentre il Papa era in Terra Santa, il portavoce del presidente Obama in due o tre momenti ha sottolineato l'importanza di quello che stava dicendo Benedetto XVI in Terra Santa in quei giorni lì. Sono due ruoli diversi, sono due personalità diverse, due nature di missione diverse. Uno è un politico, uno statista, capo della più grande potenza del mondo, l'altro è il capo della Chiesa Cattolica. Però se noi andiamo, non per metterli a confronto, andiamo a analizzare i contenuti principali dell'uno e dell'altro testo, troviamo una armonia sostanziale, cioè tutta la fatica di Benedetto XVI è più o meno dal punto di vista religioso, culturale, storico, dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa, improntata alla pace, alla collaborazione, alla convivenza, al rispetto dei legittimi interessi delle parti in conflitto, trattandosi del conflitto israeliano-palestinese. Obama fa più o meno lo stesso, non più o meno, dice lo stesso nell'ambito politico. Questo, secondo me, questa è una sinergia che può rappresentare per la pace nel mondo, per il futuro dell'umanità, una cosa importante, significativa, rilevante. Mi domando, e chiudo qua, ci sarà una controparte araba, musulmana o musulmana in grado di rispondere al presidente Obama? Qualcuno dice Re Abdullah della Giordania, dove tra l'altro l'Obama ha fatto riferimento al dialogo interreligioso che è partito da lì e che coinvolge fondamentalmente la Chiesa Cattolica ma anche altre chiese cristiane. Potrà essere il presidente Giordano, nonostante che è il leader carismatico monarca di un piccolissimo paese?
La risposta che ti dai?
Io penso che è importante che qualcuno risponda a Obama, e si è in partenza, perché non può essere l'unico. Il monarca, il sovrano della Giordania, Abdullah, già è un buon inizio, ma ci sono anche altri, ci sono per esempio i governanti dell'Indonesia, che è il paese con la più alta popolazione musulmana. Stiamo a vedere, ci vuole una risposta del mondo musulmano arabo. Alcune già ci sono state, non da sottovalutare, anche quelle dei settori estremisti come Hamas, che ha dato una lettura positiva e ha aperto uno spiraglio. Ci vuole la controparte, perché quello che ha fatto Obama, un po' rappresentando tutto l'Occidente, è le svolta. Noi vogliamo anche le svolta dal punto di vista dei popoli musulmani arabi.
Grazie a Luis Badiglia Morales per questo puntuale commento. Ti ritroveremo venerdì prossimo sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo che potete ascoltarci sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live.